With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
È paradossale e anche piuttosto ironico che in un anno come questo, un anno in cui abbiamo visto cose autenticamente incredibili, cose che non avremmo mai pensato possibili, centinaia di milioni di persone chiuse in casa per mesi, le più banali attività quotidiane improvvisamente impraticabili, le città di tutto il mondo deserte, ecco che in un anno come questo 2020 gli unici sviluppi tutto sommato prevedibili, canonici, siano arrivati dalla politica americana. La stessa politica americana che nel 2016 ha sconvolto le aspettative di mezzo mondo, nel 2020 sta stranamente seguendo dei percorsi tutto sommato logici. Le primarie del Partito Democratico sono cominciate con decine di candidati, giovani e meno giovani, del nord e del sud, uomini e donne, pragmatici e radicali, bianchi, neri, latini, e per mesi ci siamo scervellati per capire chi fosse in vantaggio, chi fosse più efficace, chi avesse le migliori idee, per poi assistere nell'arco di due settimane all'esito tutto sommato più scontato. Ha vinto Joe Biden, il più famoso, il più esperto, la scelta meno rischiosa, la più convenzionale, qualcuno potrebbe dire anche più noiosa, sicuramente la più prevedibile. A quel punto si è rimessa in moto la ruota, però, e siamo tornati a chiederci chi sarà il vice di Biden. Lo stesso Biden, per toglierci anche quella sorpresa, ci ha detto da subito: sarà una donna. Va bene, ok, ma chi? E quindi di nuovo decine di nomi e di scenari e di teorie e di ipotesi e retroscena, è una lunga attesa, questa sì, per arrivare finalmente alla scelta. E la scelta è caduta sulla persona che fin dall'inizio era considerata la più logica, la più prevedibile, la meno rischiosa. Kamala Harris sarà la vice di Joe Biden. Però c'è un però. Kamala Harris è tutt'altro che convenzionale e la sua scelta è tutt'altro che noiosa, è storica. Ma come dobbiamo leggere allora una candidatura che è allo stesso tempo prevedibile e senza precedenti? La risposta a questa domanda è proprio la vita di Kamala Harris.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Kamala Harris è nata il 20 ottobre del 1964 a Oakland, in California, una città che si affaccia sulla baia di San Francisco ed è protetta dalle colline di Berkeley, nota, tra le altre cose, per il suo grande attivismo politico. Sua madre era indiana di etnia tamil e si era trasferita a Berkeley negli anni 60 per studiare. Sarebbe diventata poi un'importante ricercatrice nella lotta al cancro al seno. Suo padre, invece, è giamaicano. Anche lui è arrivato nel 1961 per studiare a Berkeley, nel suo caso economia. Soltanto questo ci permette già di dire due cose. La prima è notare una di quelle circostanze per cui gli Stati Uniti sono ancora imbattibili. Non esiste un altro paese occidentale in cui sia possibile la storia di Kamala Harris. La figlia di due stranieri, di due immigrati da paesi molto poveri, non pensate all'India e alla Giamaica di oggi, ma all'India e alla Giamaica degli anni 60, che ottiene fin da giovanissima una carriera di alto livello e arriva credibilmente a un passo dal più importante incarico politico del paese. La seconda è ragionare per un momento sulle etichette che vengono utilizzate per definire, se così si può dire, l'appartenenza etnica di Kamala Harris. Come sa bene chi segue da Costa a Costa da un po' di tempo, l'identità etnica delle persone negli Stati Uniti è un fatto molto rilevante, perché è documentato e provato che persone con origini simili abbiano esigenze, condizioni e problemi simili. Allo stesso tempo, sapete che queste questioni contengono mille sfumature diverse e pochi assoluti. La storia di Kamala Harris lo dimostra. Kamala Harris è sicuramente nera ed è sicuramente un'americana di origini asiatiche. Ma Kamala Harris è anche afroamericana, come hanno detto molti in questi giorni? Dipende da cosa intendiamo per afroamericano. Se per America intendiamo il continente americano, allora sì, visto che suo padre è giamaicano. I neri giamaicani sono eredi della stessa tratta che portò gli schiavi dall'Africa negli Stati Uniti, anche se tra i suoi antenati giamaicani più recenti ci sono dei possessori di schiavi. Se per America invece intendiamo gli Stati Uniti, come fanno tutti negli Stati Uniti, sia chiaro, allora no. Negli Stati Uniti la parola afroamericano viene utilizzata per riferirsi agli eredi della schiavitù dei neri statunitensi. Personalmente, però, ho sempre trovato un po' limitante, forse persino sciocco, questo modo di discutere di concetti complessi e sfaccettati come le identità. Sciocco come quando Elizabeth Warren pensò di fare un test del DNA per dimostrare che potesse definirsi nativa americana. Sciocco come quando Donald Trump Jr. ha scritto che Kamala Harris vuole appropriarsi dell'identità degli afroamericani, un tema che in questi giorni è già tornato in discussione. Limitante, come quando qualcuno misura la sfumatura del colore del viso di Kamala Harris e la mette accanto a Barack Obama e a Colin Powell e a Condoleezza Rice e si chiede se Kamala Harris sia nera abbastanza per dirsi nera, mettendo in discussione l'identità di milioni di persone, soprattutto moltissime seconde e terze generazioni di immigrati. La stessa Harris, parlando con il Washington Post, ha detto: «Io sono quello che sono e sto bene con me stessa. Magari a voi serve decifrarlo, ma non a me». Il motivo per cui non le serve decifrarlo è fondamentale per capire chi sia Kamala Harris e lo ha raccontato lei stessa qualche anno fa in questa conversazione con David Axelrod, lo stratega delle campagne elettorali di Obama.
My mother understood quite well that she understood what it meant to raise her two daughters in the world in which we were born. She knew, like we all know, the history of this country in terms of the 1/8 rule, right? 1/8 of black blood, you are black, and you will be treated that way, both in terms of the benefits and in terms of the drawbacks legally. My mother knew that she was raising two black daughters, who would be two black women. That's a complicated thing for people to understand because, unfortunately, some people infer that by saying that and knowing that, that that's not somehow a rejection of who I am as the daughter of an Indian woman.
Yeah.
And there is no rejection.
No, I mean, I think it's
a
recognition of the society in which
we
live.
Cosa dice qui Kamala Harris? I suoi genitori, e sua madre in particolare, sapevano che per quanto non fossero statunitensi, avevano messo al mondo due figlie nere nella California degli anni 60. Sapevano che prima ancora del DNA e delle etichette, quella sarebbe stata l'esperienza di vita delle loro figlie e quella sarebbe stata la cultura di cui avrebbero fatto parte, volenti o nolenti. Kamala Harris è cresciuta in un quartiere abitato da neri e ha frequentato le scuole e le università per i neri, essendo nata, peraltro, proprio negli anni più intensi delle proteste per i diritti degli afroamericani, negli anni in cui il movimento studentesco guidato da John Lewis e quello per i diritti civili guidato da Martin Luther King organizzavano marce, scioperi e manifestazioni non violente. I genitori di Kamala Harris si conobbero all'università proprio grazie al loro attivismo e Harris ha raccontato spesso che la portavano alle marce e alle proteste anche appena nata, nel passeggino. Quello è l'ambiente in cui è vissuta e cresciuta Kamala Harris. Proprio in quegli anni, in alcuni stati americani, cominciò la pratica nota come busing. Siccome i bianchi e i neri vivevano separati, in quartieri diversi e molto lontani l'uno dall'altro, le scuole erano di fatto segregate. C'erano appunto le scuole per i neri e le scuole per i bianchi. Il busing fu un tentativo di forzare la situazione e cambiare lo status quo, attraverso degli autobus che fisicamente andavano a prendere ogni mattina i bambini neri e li portavano a scuola dalla parte opposta della città, nelle scuole dei bianchi. L'asilo che aveva frequentato Kamala Harris, fino a soltanto 2 anni prima, aveva il 95% degli studenti bianchi. La pratica del busing permise di cominciare un'integrazione faticosissima e spesso dolorosa tra i bambini di queste comunità. Fu molto contestata dai politici di ogni partito e comportava anche dover fare i conti con le proteste dei genitori bianchi e a volte con vere e proprie campagne di intimidazione nei confronti degli studenti, che non di rado dovevano essere scortati a scuola dalla polizia. Questo è il mondo in cui Kamala Harris è nata e cresciuta, da persona non bianca e da figlia di immigrati. Capite che indagare la sua identità etnica attraverso lo studio degli alberi genealogici e dei test del DNA ha poco senso.
This is the same thing they did to Barack.
Yes.
This is not new to us, and so I think that we know what they're trying to do. They're trying to do what has been happening over the last 2 years, which is powerful voices trying to sow hate and division among us. Mm-hmm. And so we need to recognize when we're being played.
Kamala Harris ha frequentato il liceo in Canada, seguendo sua madre che si era trasferita per lavoro dopo il divorzio dei suoi genitori, ed è andata poi alla Howard University a Washington DC, una storica università per afroamericani, dove ha conseguito 2 lauree, una in scienze politiche e una in economia. Poi è tornata in California, dove ha ottenuto un dottorato in giurisprudenza ed è diventata un avvocato. Dal 1990 ha avuto incarichi minori negli uffici dei procuratori della sua contea e poi in alcune commissioni tematiche incaricate di studiare il mercato delle assicurazioni e la sanità locale, cominciando così a muovere i primi passi nel sistema politico e giudiziario della California. In quegli anni, Harris fu presa sotto la sua ala da Willie Brown, un potentissimo politico locale californiano, speaker della Camera statale, noto per il suo stile di vita sopra le righe, ma anche per come sapesse promuovere e fare da mentore alle persone in cui vedeva un futuro brillante. Come Kamala Harris, anche Gavin Newsom, l'attuale governatore della California, e molti altri politici locali prima di loro furono aiutati da Willie Brown nei primi anni della loro carriera. Solo che Harris e Brown avevano una relazione in quel periodo e Brown aveva 30 anni più di lei e questo ha prodotto dei pettegolezzi che sotto traccia non si sono mai fermati da allora, approfittando del terreno fertile che trovano queste accuse quando vengono rivolte alle donne. Provate ad aprire un post a caso di Kamala Harris sui social network, ancora oggi, e a un certo punto ci sarà sempre qualcuno che l'accuserà di essere una raccomandata, di aver fatto carriera solo perché è aiutata dal capo, di aver ottenuto quello che ha ottenuto portandosi a letto qualcuno. Dopo qualche anno di esperienza e apprendistato, quando riuscì ad avere responsabilità crescenti, a portare risultati e a far parlare molto bene di lei tra gli addetti ai lavori, tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo secolo arrivò il primo grande bivio della carriera di Kamala Harris. Piuttosto che proseguire una carriera da funzionaria, per quanto in prospettiva anche di alto livello, o di mettersi a fare l'avvocato a tempo pieno, Kamala Harris decise di provare a fare carriera nella magistratura e diventare procuratrice distrettuale. Era quello che gli americani chiamano un long shot, un tentativo quasi impossibile. In quel momento, solo il 5% dei procuratori distrettuali della California non erano bianchi, ed erano uomini. E parliamo della California, lo stato più progressista d'America. Immaginate nel resto del paese. Inoltre, erano appena finiti gli anni 90, e gli anni 90 non sono stati un momento qualsiasi per il rapporto tra le persone nere e il sistema penale americano.
Animals, beasts that needed to be controlled.
You better believe it.
I'm only human.
It became virtually impossible for a politician to run and appear soft on crime.
The kinds of kids that are called super predators.
Millions of dollars will be allocated for prison and jail facilities.
3 strikes and you are out.
It was an enormous burden on the black community, but it also violated a sense of core fairness.
States were required to keep these prisons filled, even if nobody was committing a crime.
Durante gli anni 90 ci fu un fortissimo aumento della criminalità in tantissime città americane. Fu un fenomeno che coinvolse anche molti altri paesi occidentali e del quale le cause non sono ancora davvero state definitivamente accertate. Ma in quegli anni, soprattutto nei grandi centri urbani e nei contesti più disagiati sul piano economico e sociale, ci fu una grande espansione dell'uso e del commercio di droga, un grosso aumento delle rapine a mano armata e delle sparatorie, un'ascesa verticale dei ferimenti e degli omicidi. La risposta della politica americana in entrambi i partiti fu praticamente unanime. Le leggi contro la criminalità furono rese sempre più dure e inflessibili, le pene sempre più pesanti, le incarcerazioni diventarono comunissime. Fu proprio in quegli anni che si posero le premesse perché gli Stati Uniti diventassero il paese del mondo con la più ampia popolazione carceraria. Dato che molti di questi casi erano legati ai luoghi più poveri e complicati del paese, e dato che questi luoghi erano abitati quasi esclusivamente dagli afroamericani, furono proprio gli afroamericani i bersagli di queste leggi. E d'altra parte, fin dai tempi della schiavitù e della segregazione, i neri e soprattutto i giovani neri erano visti da molti americani bianchi come persone pericolose, come animali, come bestie da cui doversi difendere. Nel contesto di quegli anni, nessun politico poteva sperare di avere una carriera se non dimostrava di essere pronto a usare la mano pesante contro la criminalità. Nel 1994, durante l'amministrazione Clinton, fu approvata una legge promossa tra l'altro proprio da Joe Biden che introdusse il cosiddetto sistema dei three strikes, tre colpi, come nel baseball. Chi fosse stato trovato colpevole di tre reati, non necessariamente reati violenti, finiva in carcere per sempre. I metodi e le opportunità di rieducazione dei condannati furono ridimensionati, quando non completamente scartati. Questa sensibilità era comune sia al Partito Repubblicano che al Partito Democratico, e la California fu uno degli stati che adottò le misure in assoluto più dure e repressive contro il crimine. Naturalmente col sostegno di un grosso pezzo della popolazione. Questo era il contesto in cui Kamala Harris, nel 2002, si candidò alla carica di procuratrice distrettuale di San Francisco. Nel sistema giudiziario americano, al contrario di quanto avvenga in Italia, le cariche più importanti sono elettive. I procuratori, che siano di contea, di distretto oppure dello Stato, sono le persone incaricate di far rispettare le leggi, di istruire i processi, di rappresentare la pubblica accusa e hanno anche alcune delle mansioni che noi affidiamo al Ministero della Giustizia, a quello dell'Interno, nel caso della polizia, e ai tribunali. I procuratori non sono scelti dallo Stato o da qualche organo indipendente, quindi, ma devono farsi eleggere al termine di una campagna elettorale, così come i politici. I cittadini, in questo modo, possono valutare il loro operato e decidere che tipo di approccio debbano avere le autorità nel perseguire i reati e far applicare le leggi. Harris si candidò sfidando il suo ex capo, Terence Hallinan, in una campagna elettorale particolarmente delicata. Hallinan era un democratico ed era sostenuto dall'establishment del Partito Democratico locale, ma il suo ufficio non funzionava particolarmente bene e il tasso di condanne della sua procura era basso per gli standard americani. Kamala Harris lo criticò molto per questo, sostenendo che fosse inefficiente nell'applicare la legge e nel perseguire i reati. Non poteva presentarsi, peraltro da donna e da nera, come una candidata debole contro il crimine. Allo stesso tempo, però, Harris propose un approccio molto diverso da quello del suo predecessore. Aprì il suo comitato elettorale nella zona più pericolosa e disagiata del suo distretto. Si disse contraria alla pena di morte, una cosa che all'epoca era rivoluzionaria persino all'interno dei democratici, e sostenne che la politica di tolleranza zero avesse degli effetti criminogeni. Le persone venivano messe in carcere anche per i reati più banali, per aver rubato un pacco di pasta in un negozio o per avere in tasca della marijuana. Quando uscivano dal carcere diventava per loro impossibile trovare un lavoro onesto e finivano in un circolo vizioso di emarginazione, illegalità e condanne sempre più pesanti che riempiva le carceri e soprattutto produceva insicurezza invece che sicurezza.
My feeling that for too long we've asked these very simplistic questions about criminal justice policy that offer only two choices. You know, either you're soft on crime or you're tough on crime. And instead, I suggest we should be smart on crime, which means really let's build metrics into our measure of how effective we have been with our criminal justice system. And let's recognize that while all of us have the goal of achieving public safety, the system that we have designed is not actually working when you look at the dollars spent and the failure of certain systems.
Harris propose un approccio pragmatico e non ideologico. Disse: guardate che per quanto spendiamo nella giustizia penale, per quanto spendiamo nel finanziare questo sistema carcerario, cioè moltissimi soldi, quello che stiamo ottenendo non è una società sicura. Bisogna guardare i dati e adeguare di conseguenza il sistema, decidendo con più efficienza quali reati meritino le pene più gravi e quali no. Propose di individuare le persone che potevano ancora essere rieducate, per esempio le persone fra i 18 e i 30 anni alla prima condanna per reati non violenti, come lo spaccio di droga, e istituire dei programmi di recupero, di formazione, di avviamento al lavoro. Anche questo approccio all'epoca era considerato rivoluzionario. Inoltre, Harris propose di lavorare con grande attenzione e determinazione sulle cause del crimine, oltre che sulla punizione del crimine. I dati mostravano un indicatore che da solo permetteva di prevedere con una certa esattezza chi avrebbe commesso un reato violento nel corso della propria vita, le assenze fatte a scuola durante gli anni delle elementari e delle medie. Harris sostenne che ci fosse una correlazione e quindi disse: interveniamo sulle assenze scolastiche e vedrete che nel medio-lungo termine noteremo anche un calo della criminalità e avremo risparmiato dei soldi.
The best way to deal with an epidemic is prevention. It's least costly and most effective. If we lose that, then let's get into early intervention once the sniffles start or once we see signs. And if we are at the point, however, of dealing with the epidemic in the emergency room, it's much too late and it's much too costly. So using that as what has been proven to be an effective model and applying that to the crime epidemic, I would suggest to you that an issue such as elementary school truancy, an elementary school child who is missing 30, 40, up to 80 days of a 180-day school year is a very early and clear sign of who invariably will be the high school dropout and then the victim of crime and the perpetrator of crime.
Kamala Harris vinse quelle elezioni con il 56% dei voti, a sorpresa, e diventò la prima donna non bianca eletta all'incarico di procuratrice distrettuale di San Francisco. Una delle prime cose che fece fu proprio introdurre un programma che rendeva perseguibili i genitori dei bambini che facevano troppe assenze a scuola, fino a minacciarli con la detenzione in carcere. Nessun genitore finì in carcere, lo scopo non era quello, ma il tasso di assenze nelle scuole elementari dei quartieri più difficili cominciò immediatamente a diminuire. Fu avviato un programma per il recupero dei giovani condannati per i reati non violenti, come lei aveva promesso. Fu creata un'unità speciale contro i crimini basati sull'odio razziale e quelli motivati dall'intolleranza contro le persone LGBT. Le risorse e le attenzioni della procura distrettuale furono riorganizzate.
We're talking 2004, 2005, 2006, and I have the elected DA, young black woman, telling me create a program where we get 300 to 400 or 500 young people who the state says to put in jail for 20 years for 5 grams of crack, get them jobs.
Tutto questo non fu semplice, naturalmente. Ogni mossa di Harris era seguita e analizzata e criticata con particolare attenzione, e sia i detective che i poliziotti spesso preferivano parlare con i suoi sottoposti, quasi sempre maschi, quasi sempre bianchi, invece che rivolgersi direttamente a lei. I suoi sottoposti, poi, quando andavano a visitare i quartieri benestanti, si vestivano in giacca e cravatta, mentre quando andavano a lavorare nei posti più degradati indossavano un jeans e una felpa. Una volta Kamala Harris prese da parte una di loro, le spiegò perché quel comportamento era sbagliato e le regalò un tailleur. Queste attenzioni richiedevano a Harris un certo lavoro di equilibrismo, altrimenti la sua sorte alle successive elezioni sarebbe stata segnata. Per esempio, durante il suo mandato, le condanne per il possesso di marijuana aumentarono, ma il numero di persone mandate in carcere per il possesso di marijuana diminuì. Kamala Harris doveva tenersi buoni gli elettori, la politica e la polizia e provare a cambiare le cose dall'interno senza compromettere il sostegno di ognuna di quelle parti, senza il quale avrebbe semplicemente smesso di lavorare. Era un lavoro complesso e rischioso, e Kamala Harris lo scoprì un anno dopo il suo insediamento.
The 2004 murder of San Francisco police officer Isaac Espinoza put the new DA at odds with her fellow Democrats when Harris refused to seek the death penalty against the officer's killer.
Moving forward after that, she was a lot more aware of the potential for any political decision or position she took to be used against her. And so I think that that was really a learning moment for her that has, I would argue, kind of informed a lot of what she's done since then politically.
Nel 2004, sulla scrivania di Kamala Harris, arrivò il caso di una persona imputata dell'omicidio di un agente di polizia, Isaac Espinoza. In quanto procuratrice, quindi la pubblica accusa, nei giorni successivi all'omicidio, Harris disse che avrebbe chiesto al giudice l'ergastolo, ma non la pena di morte, coerente con le sue idee e con la sua promessa elettorale, nonostante la spinta popolare molto favorevole alla pena di morte. Harris fu sommersa di critiche dai sindacati di polizia e dai repubblicani, ma la sorpresa peggiore per lei arrivò durante il funerale dell'agente ucciso. A un certo punto prese la parola Dianne Feinstein, influentissima e popolarissima senatrice del Partito Democratico, e a sorpresa, senza che nessuno se lo aspettasse, davanti a Kamala Harris, che era presente anche lei al funerale, disse che era vergognoso non chiedere la pena di morte per l'assassino del poliziotto. Provate a leggere qualsiasi articolo americano, qualsiasi ricostruzione della carriera da procuratrice di Kamala Harris e ovunque troverete quel singolo episodio del 2004 come un momento traumatico e trasformativo. Harris si sentì tradita, accoltellata alle spalle, umiliata, peraltro in un contesto come il funerale del poliziotto ucciso, non un luogo in cui si potesse discutere e dibattere, e fu accusata davanti ai media e davanti a tutto lo Stato di essere inadeguata, di essere debole contro il crimine. Un'accusa che rinforzava gli stereotipi contro le donne e contro i neri e che poteva essere la fine della sua carriera politica. Il rapporto con la polizia di San Francisco restò compromesso e la sua immagine subì un duro colpo. Quando nel 2010 si candidò per diventare procuratrice generale della California, riuscì a vincere le elezioni e fu un'altra vittoria storica. Mai una donna nera aveva ricoperto quell'incarico. Ma in un posto super democratico come la California, Kamala Harris vinse le elezioni contro il candidato repubblicano, un maschio bianco che si descriveva duro contro il crimine, con un vantaggio dello 0,8% dei voti, per un soffio. Anche tantissimi elettori del Partito Democratico non avevano votato per lei. Molti testimoni e persone vicine a Harris raccontano che quell'episodio segnò la sua carriera da procuratrice anche negli anni a venire. Harris continuò sicuramente a essere, tra i procuratori, una dei più progressisti del paese, introducendo molte norme e pratiche contro il razzismo, a protezione dei consumatori dagli abusi delle banche e delle grandi aziende, favorendo la scolarizzazione e lavorando per evitare che il crimine generasse altro crimine. Fu in quegli anni, peraltro, che diventò molto amica di Beau, il figlio primogenito di Biden, morto nel 2015, che all'epoca era procuratore generale in Delaware. Un fattore che ha pesato parecchio nella sua scelta come vice da parte di Biden. Le azioni di Kamala Harris poterono spingersi però solo fino a un certo punto. Alla fine lei doveva applicare le leggi, non cambiare le leggi. E ogni volta che il suo lavoro, da quel momento, incrociò quello della polizia, Harris cercò faticosamente di trovare un punto di equilibrio.
When you were Attorney General, you opposed a legislation that would have required your office to investigate fatal shootings involving police officers. Why did you oppose that bill?
So I did not oppose the bill. I had a process when I was Attorney General of not weighing in on bills and initiatives because as Attorney General I had a responsibility for writing the title and summary.
Le decisioni prese da Kamala Harris nel perseguire gli abusi e le prepotenze della polizia, viste con gli occhi di oggi, sono giudicate da molti modeste. Quando un giornalista di CNN le ha chiesto perché non si fosse espressa a sostegno di una proposta di legge che avrebbe reso più semplice indagare sugli abusi della polizia, lei ha risposto che non era suo compito esprimersi sulle leggi in discussione al Congresso. Su moltissime altre leggi, però, Kamala Harris lo fece, dicendosi volta per volta favorevole o contraria per far valere il suo peso politico, mentre nei casi che riguardavano la polizia spesso restò in silenzio. Alcuni dicono che lo fece per opportunismo, altri perché semplicemente non erano quelle le sue idee, altri ancora pensano che questo comportamento era pragmatico e le permetteva di lavorare per cambiare il sistema dall'interno senza far sì che il sistema la rigettasse. Intendiamoci, non è che Kamala Harris non fece niente su questo tema. Allargò i poteri di indagine del suo ufficio, condusse una revisione delle norme sull'uso della forza da parte degli agenti, mandò i suoi ispettori in alcune contee in cui le violenze della polizia erano particolarmente frequenti. Molti però, soprattutto nella corrente più di sinistra del Partito Democratico, pensano che Harris fece troppo poco e pensano anche che quando era diventata ormai procuratrice generale della California, uno stato da 40 milioni di abitanti, la quinta economia del mondo, e la sua carriera era lanciatissima, tanto che già allora si parlava di un possibile futuro alla Casa Bianca, Harris non aveva più motivo di temere accoltellamenti alle spalle. Era diventata lei la persona potente che gli altri temevano, e quel potere poteva essere utilizzato meglio. In questo senso, la scelta di candidarsi al Senato nel 2015 l'ha liberata dal peso di questa responsabilità. Una volta eletta al Senato, stavolta con il sostegno di tutto l'establishment locale del Partito Democratico, Kamala Harris ha cominciato a esprimersi con più nettezza e lavorare con maggiore determinazione su questi temi. Negli ultimi anni ha insistito molto non solo sulla riforma del sistema penale americano, ma anche sulla necessità di cambiare il modo in cui lavora la polizia, fino al punto di dirsi favorevole a riequilibrare la distribuzione dei suoi fondi. Durante le proteste contro il razzismo degli ultimi mesi, si è praticamente installata in piazza, sostenendo senza distinguo le manifestazioni del movimento Black Lives Matter.
We really do need to understand and reimagine what and how we can actually make and help make communities safe. You know, in many cities in America, over one third of their city budget goes to police. When I talk to law enforcement, they know that they don't want to be, nor are they skilled to be the ones who are responding to someone with mental illness or substance abuse or the homeless population. But in many cities, that's what's happening because we are not directing those resources, those public resources, to where they need to go, which is addressing mental health, homelessness, substance abuse, so that we don't have to have a police response because we are smarter.
La carriera da senatrice di Kamala Harris è stata fin qui relativamente breve e condotta interamente all'opposizione, quindi senza grandi possibilità di far passare le leggi che propone. Ma Harris si è distinta per un forte impegno proprio su questi temi. Inoltre, la sua formazione da avvocato e la sua lunga carriera da procuratrice le hanno permesso di risultare particolarmente efficace nelle audizioni parlamentari dei membri dell'amministrazione Trump e degli amministratori delegati delle grandi aziende. Quelli di Kamala Harris sono degli interrogatori più che delle audizioni, una qualità che le tornerà sicuramente utile quando dibatterà con Mike Pence nel confronto televisivo che la aspetta a ottobre. Durante la sua ampiamente prevista, quasi inevitabile candidatura alle primarie del Partito Democratico del 2020, Kamala Harris ha mostrato però di nuovo quel tipo di grande cautela che ogni tanto sembra opportunismo e che ha prodotto una campagna elettorale incolore. Ha cambiato idea più volte sulla sanità e non è riuscita a dare di sé un'immagine forte e ben definita. È interessante e significativo che questo in qualche modo rende il suo profilo tutto sommato non così diverso da quello di Joe Biden. Anche Biden è un politico carismatico e pragmatico che ha sempre cercato di cambiare il sistema dall'interno, a costo di contraddirsi e anche a costo di trovarsi a difendere leggi e persone che nel tempo diventano indifendibili, come la legge sul crimine degli anni 90 o come certi politici segregazionisti del Sud. Eppure, citando quei politici amici di Biden che erano contrari alla pratica che permetteva ai bambini neri di frequentare gli asili dei bianchi, proprio Harris ha criticato duramente Biden durante un confronto televisivo.
I do not believe you are a racist. And I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. But I also believe, and it's personal, and it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me.
È un ritratto intricato e ricco di sfumature, quello di Kamala Harris. Com'è intricato e ricco di sfumature il discorso sulla sua identità etnica. Kamala Harris è una persona che possiede molte identità insieme e che sulla mescolanza e sull'intreccio di queste identità ha costruito una capacità di rappresentanza di un pezzo di America sempre più ampio, sempre più influente e sempre più vivace. È una persona di grande talento e di grande successo e che ha permesso quindi a un numero sempre più grande di americani e di americane di identificarsi in quel successo. Ed è una persona ambiziosa che ha rotto una barriera dopo l'altra, qualsiasi cosa si possa pensare del suo lavoro. La vita e la carriera di Kamala Harris sono emblematiche delle fortissime trasformazioni che ha attraversato l'America negli ultimi 20 anni, con tutte le contraddizioni della storia americana degli ultimi 20 anni. Le cose buone e le cose meno buone. La spinta verso il progresso e poi le timidezze, le incertezze, le valutazioni sull'opportunità di spingere un po' di più. Kamala Harris somiglia all'America. Non perché sia perfetta, l'America come sappiamo è tutt'altro che perfetta, ma perché ne incarna i cambiamenti e gli errori, i momenti di coraggio e quelli di paura, insieme alla speranzosa convinzione che le cose cambino soltanto sporcandosi le mani. Ci sarà chi penserà che la sua evoluzione sia dipesa da un comportamento opportunista e chi invece penserà che sia dipesa dal fatto che soltanto da poco il paese attorno a lei è cambiato abbastanza da convincerla a spingere di più. È quello di cui dovrà convincere prima il Partito Democratico e poi gli interi Stati Uniti e dovrà farlo a prescindere da come finiranno queste elezioni presidenziali. La sua carriera non finirà nel 2020. Comunque vada, sentiremo ancora parlare molto di Kamala Harris.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020. Prodotto da Piano P.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.